di Bruno prima di Ada. E sono cose, vi racconto, che Bruno ha fatto quando io ero ancora studente, però stavo per laurearmi, e ci fu questa enorme emozione in istituto, e una serie di seminari, di discussioni sulla violazione della parità. E in quell'occasione Bruno scrisse alcuni lavori. Lui aveva lavorato con Radicati, con Morpurgo, con altri, aveva anche collaborato per lettera con Paoli sui problemi delle simmetrie e in particolare delle simmetrie delle interazioni deboli. Quindi quando è arrivata questa cosa della parità, entrò in azione e propose quello che poi è diventata la simmetria chirale. Cioè lui è stato il primo a scrivere, a proporre questa simmetria come simmetria a che serviva. Dunque, lui essenzialmente scrisse questo lavoro nel marzo del 57 e si chiede, diciamo, sulla massa del neutrino. Cioè lui essenzialmente disse, ma se rinuncio alla parità, come Li e Yang si stanno dicendo di fare, posso introdurre questa simmetria chirale, che cioè gamma 5, che è una simmetria che mescola, diciamo, parità differenti, una simmetria che viola la parità, e con questa simmetria posso spiegare perché il neutrino ha massa zero. Allora, vediamo un po' cosa. Ecco, questo è il lavoro famosissimo di Li Yang, che era del giugno 56. Quindi il lavoro di Bruno è stato mandato al Nuovo Cimento nel gennaio dell'anno dopo, e quindi deve essere stato scritto sulle feste di Natale, più o meno. E tutto questo partiva da questo lavoro di Li Yang, partiva dalla considerazione che si conoscevano, diciamo, due modi di decadimento dei mesoni strani, quello teta in due pioni e quello tau in tre pioni, e diciamo, il lavoro di Dalitz e di Fabbri, anche Fabbri aveva lavorato su questo problema, e ricordo anche un lavoro di rassegna di Franzinetti e Morpurgo, che, su cui noi studiavamo per la tesi, credo che studiassimo in quell'epoca, e in cui essenzialmente mostravano che con un'analisi dei decadimenti in tre pioni, mostravano che questo era un decadimento in onda S, e quindi siccome pione è pseudoscalare, tre pioni, parità negativa, caso di due pioni, parità positiva, e allora il problema naturalmente è che o sono due particelle diverse, o se le particelle sono uguali, questo deve violare la parità. In questo lavoro, diciamo, Li Yang ebbe il coraggio di dire, benissimo, può essere la parità è violata, e elencarono una serie di test da fare. Il primo test era questo famoso del cobalto 60, questa è una citazione presa dal lavoro di Bruno Tuschek, e guardate come è citato, time January 28, questo è strano perché la data in cui la rivista ha ricevuto l'articolo era il 26, quindi probabilmente il time ha una data che non è la data in cui esce, ma è la data della fine della settimana in cui esce, come succede oggi per l'Espresso, ad esempio. In modo divertente, dall'idea della considerazione dei tempi, che le notizie correrebbero in rete, allora correvano su Time. questo è stato, diciamo, e quindi la prima dimostrazione che veramente la parità era violata era proprio di quei giorni, no? In ogni caso. E questa era la proposta di Bruno, di dire che mentre il fotone, la massa del fotone è fissata per l'invarianza di Gauge, non c'è un principio simile nel caso del neutrino, però noi possiamo dire che la massa del neutrino è zero introducendo una nuova simmetria che è appunto quello che noi oggi chiamiamo la simmetria chirale. Questa, diciamo, è la prima volta in cui la simmetria chirale appare nella letteratura. C'era stato e questo era tipico Bruno, questo ragionamento finale. Dice, così suggeriamo un formalismo in cui la parità non è conservata e in cui la perdita di una legge di conservazione può essere compensata forse dall'apparenza di un'altra legge. Questo è un tipico ragionamento, Carlo forse lo identificherà come modo di pensare di ordine, nel senso anche che le cose devono fittare bene. Quindi abbiamo perso la parità, ma guadagniamo la simmetria chirale. C'era, in parallelo a questo, c'era una proposta che in effetti è predata, quella di Bruno, di qualche giorno, che però era una simmetria discreta, era pure essenzialmente lo stesso argomento, cioè troviamo un modo per imporre che la simmetria che la massa del neutrino è zero, sempre connessa al gamma 5, ma come simmetria discreta, cioè una riflessione che diciamo prende il posto della parità, cioè anche lì si cambia una simmetria con un'altra, però mentre nel caso della simmetria chirale di Bruno questo ha dato origine, diciamo, un'enormità di conseguenze nello sviluppo della fisica successiva, diciamo. Questa era una proposta ad hoc che, vabbè, comunque era arrivato qualche giorno prima di Bruno, e mi pare che Bruno lo citi anche. Dopodiché Bruno di nuovo ha continuato il lavoro quindi nel marzo, ormai erano passati un paio di mesi, nel frattempo era spuntato anche il lavoro di Lederman e compagni, che mostrava che la parità era violata anche nella catena di decadimenti pi mu nu, mu in elettrone, due neutrini. E quindi Bruno, diciamo, analizza questa catena e diciamo qua specifica meglio come deve essere la simmetria che lui propone. Essenzialmente quello che lui proponeva era la simmetria chirale del neutrino, perché il neutrino ha massa zero, e una simmetria non chirale per le altre particelle. Quindi praticamente, diciamo, questa simmetria, la grandezza conservata connessa a questa simmetria è il numero leptonico, che è, diciamo, chirale nel caso del neutrino e ordinario nel caso delle altre particelle. E, diciamo, nella teoria di Bruno, come anche nella proposta di Salam, che era una simmetria discreta, e anche, diciamo, nel secondo lavoro di Li e Yang, praticamente solo il neutrino è una particella left-handed nelle interazioni deboli. Questo, diciamo, aveva dei problemi che sono discussi in questo lavoro di Bruno, cioè che mentre nel decadimento beta il fatto che il neutrino avesse questa simmetria chirale imponeva la violazione della parità. Nel caso del pi mu nu, pi mu elettrone della catena, esisteva praticamente, questa era compatibile con un accoppiamento anche che conservasse la parità di tipo vettoriale o di vettore assiale. Quindi, diciamo, essenzialmente loro, tutte e tre, diciamo, in questa linea, si erano concentrati sul neutrino. E quelli, in effetti, che poi fanno il passo decisivo sono, da una parte, Sudarshan e Marshak, dall'altra parte Feynman e Gell-Mann, che sono rimasti, diciamo, più famosi, anche perché il lavoro è molto più scritto meglio e più ricco di analisi, di conseguenze, di proposte, di imporre praticamente che tutte le particelle che entrano nelle interazioni deboli rientrano nella proiezione 1 più gamma 5, quindi lasciando un po' da parte la simmetria chirale come discorso, perché effettivamente la simmetria chirale non poteva essere applicata a particelle di massa diversa da zero, poi vedremo che è stato Nambu a capire come si fa, diciamo. Però la conseguenza centrale, cioè che le particelle arrivassero nella proiezione 1 più gamma 5, fu proposta, diciamo, da Feynman e Gell-Mann e da Marshak e Sudarshan. Questo è il famoso lavoro di Feynman, essenzialmente in cui si hanno le interazioni deboli nella forma che tutti abbiamo conosciuto, dove A è il proiettore 1 più gamma 5 diviso 2. Quindi loro, diciamo, superano il discorso di Li e Yang, di applicare questa proiezione al neutrino, e lo applicano a tutto. E questo ha varie conseguenze. Una di queste conseguenze è che le interazioni devono essere assiali o vettoriali, quindi si escludono le interazioni di tipo scalare, scalare tensoriale. E Feynman e Gell-Mann si rendevano benissimo conto che questo non era per niente d'accordo con i dati sperimentali, e che c'erano due grossi problemi. Uno erano le correzioni angolari dell'elettrone neutrino del decremento Helio 6, che si misura, naturalmente il neutrino non si vede guardando il rinculo dell'atomo, del nucleo figlio, diciamo. E mi ricordo che questo Bruno era il problema di Bruno, perché in realtà Bruno stesso avrebbe preferito l'interazione di tipo vettoriale, però era un po' rimasto frenato, insomma, non ha avuto il coraggio di slanciarsi come fecero loro nel dire no, mi dimentico di questo esperimento. E l'altra, ancora molto seria, è il problema del pi e nu, cioè se l'interazione di tipo vettoriale c'è, è assiale, c'è V meno A, insomma, c'è una precisa predizione su qual è il branching ratio pi e nu su pi mu nu, che deve essere 3 in 10 a meno 5, qualcosa del genere. O 10 a meno 4, 10 a meno 3, adesso non ricordo il numero, c'è una prossima diapositiva. E c'è questa. E queste sono le due grandi difficoltà, diciamo, che Feynman e Gell-Mann dovettero in qualche modo decidere di dimenticare. E su pi mu nu, pi nu, sì, il decadimento dovrebbe essere 13, cioè 1 e 3 in 10 a meno 4, e l'esperimento che era di Anderson, quindi abbastanza di un gruppo abbastanza importante, non trovava segni di questo decadimento. Questo fu uno dei primi successi del CERN, forse. Il primo grosso risultato sperimentale del CERN fu la misura del pi e nu di Fidecaro, fatta da Fidecaro. E loro non avevano idea di come si potesse risolvere, e sul recoil, sul rinculo nel decadimento dell'elio 6, diceva, sarebbe meglio fare qualche altra verifica. E poi però alla fine concludo però dicendo, per quanto riguarda il decadimento dell'elio 6, diciamo che questi esperimenti devono essere sbagliati. E Paiennu potrebbe avere una soluzione più sottile. Ricordo che a quei tempi c'è Gatto con uno dei visitatori, non mi ricordo chi era, Zaccaria, non mi ricordo chi fosse, un americano che frequentava l'istituto in quegli anni, tentarono di fare la soluzione vera. Come sapete, è che anche questo esperimento era sbagliato, diciamo. Ok. E questo è un po', diciamo, a questo punto, Bruno, praticamente siamo arrivati alla fine, con Feinberg-Gell-Mann siamo arrivati alla fine del 57, e dopo poco, insomma, Bruno cominciò a occuparsi di ADA e praticamente lasciò il campo, anche perché, devo dire, di fronte al lavoro di Feinberg-Gell-Mann non c'era molto più da dire, perché avevano veramente sistemato la corrente assiale, corrente vettoriale conservata e così via, insomma, erano andati molto avanti, e difatti è un lavoro abbastanza definitivo sull'argomento, è rimasto come tale. E allora però vi volevo raccontare un po' il seguito, appunto, delle simmetrie chirali. E il primo grosso passo è proprio del 60, due o tre anni dopo, riemerge la simmetria chirale nel lavoro di Nambu sulla corrente assiale conservata. Cioè, in questo lavoro essenzialmente Nambu dice, se potessi scrivere che la corrente assiale del decadimento beta ha un termine normale, gamma 5 gamma mu, è un termine pseudoscalare ma con un polo a Q quadro uguale a zero, questa corrente sarebbe conservata. E poi va avanti dicendo, io in realtà non lo posso avere questo polo uguale a zero, cioè dovrei avere una particella di massa zero, però se una particella di massa piccola che è il pione, e quindi adesso non vi mostro il resto del lavoro, insomma, se al posto di Q quadro metto Q quadro più meno M pi al quadrato, ho una corrente che è conservata quasi dappertutto, tranne che nelle vicinanze di zero, diciamo. E quindi è quello che si chiama una partially conserved axial current. E poi da questo lavoro, dopo pochi mesi, mi ricordo a quel punto, Gianni Ionalasimio era andato negli Stati Uniti proprio a Chicago a lavorare con Nambu, e scrisse quest'altro famosissimo lavoro mostrando proprio che era possibile avere una rottura di simmetria, cioè avendo una teoria in cui ho degli adroni che hanno questa simmetria chirale. E la teoria ha questa simmetria chirale, quindi gli adroni devono avere massa zero, però è possibile che gli adroni acquistino massa purché nasca uno stato legato, diciamo, adrone-antiadrone di massa zero, che è poi il famoso bosone di Nambu-Goldstone, diciamo. Questa è la ragione per cui il Chiro Nambu poi ha avuto il premio Nobel l'anno scorso. Quindi questo, diciamo, il suo lavoro di Nambu praticamente ha fatto ripartire questa teoria che delle simmetrie chirali, che in pratica era abbastanza dimenticata. Il lavoro di Tuscher, che è anche poco noto, l'ho visto poco citato, ho visto un paio di citazioni in raccolte di lavori, ma citazioni, ma non il lavoro stesso. Però devo anche io ringraziare la biblioteca che mi ha scannerizzato i lavori di Bruno, permettendomi poi di farvi vedere dettaglio queste cose. Ok. E da questo è partita tutta una cosa infinita, perché naturalmente a questo punto, nato SO3, uno può estendere la simmetria chirale a SO3 per SO3, generato appunto da grandezze scalari e pseudoscalari, c'è stata tutta la nascita e poi tutta la serie di risultati delle algebre delle correnti, il famoso Adler-Weisberger, anche io con Radicati ho fatto un esercizio, perché insomma non è che si è tirato fuori molto come fisica, ma un'altra possibile regola di somma altre correnti e altre conseguenze sono state ricavate. Poi è sorta questa bellissima scoperta delle anomalie che ha un ruolo poi importantissimo nello sviluppo della teoria dei campi, poi sono nati i quark. Il discorso di Nambu si è allargato, quello che si chiama tutto l'ambito dei pioni soffici, cioè chiaramente se i pioni hanno il ruolo di bosoni di Nambu-Goldstone, questo ha come conseguenza che si possono predire molto bene il comportamento dei pioni di piccola energia. E diciamo, questo è diventato tutto un'industria intorno agli anni 70, 70 o inizio degli anni 80. Il picco, diciamo, di questo tipo di sviluppi è un lavoro di Weinberg, credo, dell'84, in cui, però, usando un insieme di queste tecniche, ha predetto quale fosse l'interazione pione-pione di bassa energia. E, diciamo, questa predizione, vabbè, essenzialmente quello che ho predetto sono le scattering lens, che non vi devo spiegare, non sapevo che tipo di uditorio avevo. Insomma, scattering lens essenzialmente è questa, cioè se ho proprio una particella, un bersaglio che è una sfera dura, questo bersaglio causa un ritardo dell'onda di A, cioè l'onda che esce è spostata di 2A, chiaramente, e questo è equivalente a dire che c'è una phase shift che è K, cioè l'impulso della particella ortante per A. E quindi A è quello che si chiama, diciamo, la lunghezza di scattering. Nel caso del pione pione ce ne sono due, perché posso creare in onda S, posso avere spin isotopico 0, spin isotopico 2. E la predizione vabbè, questo posso, diciamo, tutto questo parte diciamo all'interno della QCD. Poi il discorso all'inizio non utilizzava la QCD, ma può essere rivisitato la QCD, dove il parametro importante, diciamo, che rompe la simmetria chirale esplicitamente è la massa dei quark. E quindi ho una matrice di massa in cui ho la massa del quark U e la massa del quark D, e poi ci sono i quark più pesanti. E quindi ho in realtà due rotture. Ho una rottura esplicita che è la massa dei quark, che però è piccola, perché queste masse dei quark sono dell'ordine 3,8 MeV, quindi sono piccolissime, termini molto piccoli da Lagrangiano. E quello che succede, diciamo, è che questo termine di massa si riflette nel quadrato della massa del pione. Quindi è il quadrato della massa del pione che è dell'ordine di M del quark per una grandezza dell'ordine di tipo di tipica massa del QCD, quindi qualche centinaio di MeV, e quindi la massa del quadrato del pione è piccola, una grandezza piccola. Ok. E queste erano le predizioni di Weinberg nel 66 su A0, A2, che sono piccole. Cioè, tenete presente che questo sono in unità mpi. Cioè, unità mpi sono lunghezza di scattering molto piccole, che vuol dire che questa interazione è molto debole. E Weinberg stesso si chiedeva, ma sarà mai possibile, diciamo, misurare queste cose? E allora vi volevo raccontare un minuto, perché sono stato alla fine, nel 2004-2005, sono stato al CERN per un anno e ho collaborato con un gruppo sperimentale in cui abbiamo effettivamente misurato queste, potevo misurare in particolare questa combinazione A0-A2, che è piccolina, insomma. E, nel frattempo c'è stato tutto un lavoro, ci sono dei gruppi, Berna, tipicamente sono i gruppi di Berna, Gasser, Colangelo, e poi il gruppo di Bonn, il gruppo di Berna è quello di Leutweiler, e poi un gruppo a Bonn pure di studenti di Leutweiler che hanno creato una piccola industria delle simmetrie chirali e dei pioni soffici, e che hanno calcolato, diciamo, quelle sono le correzioni di ordine superiore a queste che erano, diciamo, predizioni al primo ordine in uno sviluppo nella massa quadra del pione. Okay? Il fatto è che queste, essendo così piccole, il prossimo termine può essere sostanzioso, infatti sposta parecchio, diciamo, quando è 0,16 lo sposta a 0,22. Okay? Però attualmente questi risultati sono dati con un errore teorico, perché derivano poi dalle regole di dispersione, dai dati sperimentali, e sono previsioni, diciamo, sicuramente rispettabili. Allora, come si possono misurare queste cose? Essenzialmente fino al 2004 esistevano due metodi. Uno era il K che va pi pi e nu, in cui la coppia di pioni ha un'interazione nello stato finale, e questo fa sì che, diciamo, i vari termini della matrice S hanno una fase che è la fase dell'interazione finale. In effetti il metodo per analizzare queste cose l'ho sviluppato io con Maksimovic, che era uno studente di Berkeley nel 64. L'altro metodo è quello di misurare la vita media del pionio, cioè il pionio sarebbe un atomo pi più pi meno che decade in pi 0 pi 0. Il pi 0 è una massa più piccola di pi più di pi più. E quindi ho una transizione per più per meno e per 0 per 0. Allora, il problema è che questa vita media è qualcosa di 10 al meno 15, e però con questo gruppo che si chiama l'esperimento Dirac, con una tecnica molto raffinata che non vi racconto, riesce a misurare questa vita media e alla fine ottiene questo risultato che a 0 meno a 2, perché a 0 meno a 2? Beh, diciamo, se a 0 è uguale ad a 2, praticamente non ho transizione, cioè a 0 meno a 2 è proprio l'ampiezza di transizione tra più o meno hai energia 0, cioè praticamente 0, in un atomo a pi 0 pi 0. E vedete che c'è un errore, il risultato è 264, che si paragona bene con la previsione teorica che sarebbe 265, questa qua, però con un errore che è diciamo il 10%. E volevo dire una cosa sul K4. C'è una misura del K4, che è questa qui, fatta a BNL, e NA48 sta ancora analizzando dati, dovrebbe venire in principio tirar fuori una misura paragonabile. Il problema di questo decadimento è che va benissimo per misurare le fasi, però per passare dalla misura delle fasi alla misura delle lunghezze di scattering devo estrapolare a zero, devo estrapolare che la lunghezza di scattering praticamente è il coefficiente della fase, la fase K per A, ok? Quindi devo estrapolare a zero, a K uguale a zero. E questa estrapolazione non è per niente banale, richiede regole di dispersione, questo e quest'altro, e darebbe un risultato che è questa ellisse grande. Allora, il problema di questo lavoro di cui ho fatto vedere la prima pagina è che sì, loro hanno un risultato che in realtà è questo. Come fanno? Essenzialmente utilizzano la teoria, cioè riutilizzano la teoria chirale che costringe in qualche modo il risultato a 0 e a 2 ad essere in questa banda, ok? E quindi ho dei dubbi, diciamo, su questo modo di valutare questo errore. Ok. Probabilmente è più grande di questo. Diciamo, il risultato è in parte esperimento e in parte teoria, che purtroppo è la stessa teoria che serve poi per fare le predizioni, quindi c'è un piccolo punto interrogativo, però insomma una coerenza generale c'è. Allora, il nuovo metodo nasce da una cosa che mi fece a un certo punto vedere Italo Mannelli, NA48. Io allora ho deciso di collaborare con NA48 sul decadimento degli iperoni, che era, diciamo, la mia passione legata al lavoro dell'angolo, diciamo. E Italo mi mostrò questo spettro, uno simile, no? Non ho più la carta di mio nostro Italo, ma è molto simile a questo, che era uno spettro dell'energia delle coppie pi 0 pi 0 nel decadimento K più in pi più pi 0 pi 0. E in questo istogramma ci sono 25 milioni di eventi. Quindi NA48 aveva questa ricchezza incredibile di eventi da cui si poteva fare questa cosa, e si vedeva qui una, vedete, c'è una specie di tremolazione qui, e questa tremolazione capita proprio alla soglia del pi 0 pi 0, questa del pi più pi meno, cioè questa è la massa della coppia pi 0 pi 0, e a un certo punto all'inizio si trova la soglia della massa pi più pi meno, che è un po' più alta, 8 MeV più alta, credo. Allora, questa anomalia, dove si pensava un po', in realtà è venuta fuori l'idea giusta, cioè questa anomalia è quella che si chiama una cuspide, che è dovuta all'interferenza del decadimento K più in pi più pi 0 pi 0, con K più che va in pi più pi meno, seguito da pi più pi meno in pi 0 pi 0. Ok? Quindi ho una specie di... Allora, data l'ora tarda, che vorrei poi andare a vedere Spark, forse faccio corta. Questo, diciamo, la cosa divertente, sono varie cose divertenti qua. La prima è che, diciamo, questa cosa deriva da principi molto generali, cioè si può derivare la nascita della cuspide proprio come la cuspide dipende da questa ampiezza del K più in P più P più P meno, e si misura con grande precisione, e di questa da misurare, che è proprio la stessa transizione P più P meno in P0 P0, che del pionio, del decadimento del pionio, che è quindi proporzionale a 0 meno 2. E praticamente usando unitarietà, analiticità delle matrici S, si può predire esattamente la forma di questa cuspide. Vabbè, qua non vi tedio, ma è un argomento estremamente semplice. Essenzialmente l'argomento è che sopra la soglia per il P più P meno della massa, la massa per 0 per 0 è più grande del P più P meno, ho una parte assorbitiva determinata dall'unitarietà e che è immaginaria essendo assorbitiva. Se mi muovo sotto la soglia non ho più la parte assorbitiva, però la continuazione analitica di questa parte assorbitiva che avevo sopra la soglia diventa da immaginaria, diventa reale e va a interferire con il decadimento non disturbato P più P0 P0. E questo, diciamo, è l'argomento molto semplice. Ecco, questa, diciamo, è la previsione, diciamo, questa si chiama una cuspide, però è una discontinuità nello spazio delle fasi. Diciamo, se questo sarebbe l'ampiezza senza la cuspide, diciamo, la presenza della cuspide crea, diciamo, un'unghiata. E paragonando, diciamo, il diagramma che producevo io con questa teoria, con quello che faceva vedere Mannelli con la sua cosa sembrava proprio lei, insomma, di aver identificato. E vabbè, allora, per farla breve, diciamo, questa è diventata adesso una misura abbastanza accurata. C'è tutto un lavorio perché in realtà la misura è talmente accurata che la teoria deve essere perfezionata ulteriormente. Un po' ci ho lavorato io nel 2005-2006 con Isidori, abbiamo calcolato questo tipo di correzioni a due loop e poi ci siamo fermati di fronte alle correzioni radiative, non avendo gli eredi di Bruno a cui far riferimento in quel momento. E, diciamo, però la palla è passata appunto al gruppo di Bonn, che ha portato avanti e fatto in questo primo lavoro, vedete, un lavoro analogo a quello nostro con un metodo diverso, quindi dato il calcolo è molto complicato poi vedere che alla fine torna va bene, e adesso recentemente ha un bellissimo lavoro in cui per la prima volta si calcola anche le correzioni radiative. E questa roba è stata misurata, ecco, questa è adesso con tutte queste correzioni superiori cambia un po' il quadro, se c'è la cuspide e c'è anche una seconda cuspide, ma meno, diciamo, meno visibile sopra, si può intuire. E questo è il risultato sperimentale, questo è pubblicato da pochi mesi. Diciamo, questi sono i dati sperimentali, contiene 60 milioni di eventi, che naturalmente erano stati raccolti per tutta l'altra regione, perché uno degli esperimenti, delle regioni dell'esperimento NA48 era di misurare la violazione della conversione di carica nel decadimento K3π, discipline. Quindi andare ad avere una simmetria tra K più e K meno in 3π. E per fare questo, siccome l'effetto è aspettato essere zero teoricamente e l'esperimento mirava ad avere un limite molto buono, quindi sono stati raccolti decine di milioni di eventi. Questo, diciamo, è il diagramma attuale. Qua in realtà si vede anche un po' la cuspide, la seconda cuspide sopra, e questa, diciamo, si può intravedere un po' di curvatura di sopra, che in realtà è questa, che è un effetto del secondo ordine in A. E il risultato è effettivamente raggiunge adesso misure di 0,2 al, diciamo, il 2%. Questo ancora non contiene l'errore teorico, che se, io penso che sia ancora superiore al 2%, quindi in realtà c'è prezioso fare, ma è stato divertente. Ma questo è un esempio, diciamo, perché la simmetria chirale ha dato infinite cose. E poi, niente, guardando, preparando, cercando lavori dei tempi degli anni 50, ho trovato questo, che è un po', è da dove è partito tutto, cioè dal K3π, che si chiamava il tau, e questo era il diagramma nel lavoro di Dallis, che conteneva 29 eventi tau nel diagramma di Dallis, che però, così pochi eventi, però erano stati abbastanza da decretare che la parità era violata, diciamo. E qui certe volte, poi dopo uno perfeziona delle cose, penso che il grosso era stato colto in quegli anni. Va bene, io mi fermerei a questo punto.
Grazie tante per questa conclusione.